Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Eccoci qua ad un'altra puntata, benvenuto o bentornato, come stai? Innanzitutto lasciami dire un grande grazie, vorrei davvero ringraziarvi per tutte le condivisioni che sono nate in seguito alla puntata di 2 settimane fa, quella sul lasciar fluire i pensieri, sul come appunto approcciarli in un modo diverso e ampliare le nostre riflessioni riguardo appunto a questo macro tema, e anche a tutte le persone che si sono unite a Spazio Yoga al Femminile per fare un percorso sperimentale sul lasciare andare i pensieri. Quindi sappi che se non hai ancora ascoltato l'episodio e poi vorrei unirti, il percorso sui pensieri registrato on demand resta per sempre, quindi in qualunque momento tu senta la chiamata ad unirti a Spazio Yoga al Femminile potrai fare questo viaggio e recuperarlo in qualunque momento. Però ecco, sono partita da quel concetto, dal macro tema dei pensieri, perché poi ho sentito che poteva evolvere in questa nuova puntata, ovvero nell'affrontare poi il tema del non attaccamento. Perché se ci pensiamo, il fatto di aggrapparci ai pensieri ha molto a che vedere, come abbiamo visto e come poi esploreremo oggi, con l'attaccamento, con l'attitudine della nostra società a praticare l'attaccamento verso non solo oggetti, non solo relazioni, ma anche pensieri, aspettative e appunto premonizioni o rimugini vari. Sono certa che almeno una volta tu abbia sentito parlare del non attaccamento, magari l'hai letto in un blog oppure in un libro, in un saggio, o l'hai visto nella pagina di qualche personaggio sui social. Può essere che il non attaccamento tu l'abbia sentito come riferito ad una pratica meditativa oppure a un percorso di yoga, o anche solo accostato a concetti di religioni quali il buddismo o appunto filosofie orientali. Perché penso che tu ne abbia già sentito parlare? Perché se segui questo podcast e sei qua da un po' di tempo, forse il tuo desiderio è quello di conoscerti davvero, di conoscere davvero chi sei sotto tutte le identificazioni dell'ego che si proiettano quotidianamente e poter vivere connessa al tuo pieno potere e alla tua vera natura. E ecco, questa libertà non può prescindere dal non attaccamento, ovvero dal praticare il non attaccamento nella propria vita, nelle proprie relazioni e in maniera ancora più ampia nell'approccio alla realtà che abbiamo, a quella che è la nostra visione della realtà. Ecco, in questo episodio, che come sempre sarà un viaggio introspettivo, vedremo insieme diversi punti riguardo al non attaccamento, che è anche un tema specifico che approfondiremo insieme con live, meditazione, cerchi e masterclass dentro a Spazio Yoga al Femminile questo mese. Infatti per il tema di febbraio ho scelto proprio di esplorare il non attaccamento attraverso il corpo, le asana, il movimento del corpo, ma anche proprio a livello teorico, esperienziale, con meditazioni, lavori di respiro. Quindi ecco, nello yoga viene spesso indicato il non attaccamento come un principio, perché è fondamentale per vivere nella piena contentezza e nella piena presenza del qui e ora. Quindi ti lascio tutte le info in descrizione, nella descrizione dell'episodio, se vorrai appunto unirti a noi. Però adesso iniziamo. Cosa si intende per non attaccamento? Pensaci un attimo. Se ti dico non attaccamento, praticare il non attaccamento, magari non ti viene una definizione, ma ti vengono delle immagini. Magari l'immagine di un fiume che scorre, magari l'immagine di qualcosa che non puoi contenere, di qualcosa che anche se ci provi in fondo non puoi tenerlo. Ecco, per me queste sono le immagini che già da prima che iniziassi a studiare, a diventare insegnante, a essere una coach per tante donne e esseri umani in generale, erano delle immagini che fluivano nella mia mente. Il non attaccamento, nello specifico, che ci viene portato dal buddismo e dalle religioni e filosofie orientali, e di cui si parla anche nello yoga, riguarda la consapevolezza che niente nella vita ci appartiene e che niente è destinato a restare uguale. E già da qui capiamo che i macro punti sono due: nulla nella vita ci appartiene davvero e niente è destinato a restare uguale. Qua entriamo nel vivo di due temi. Il primo è il fatto di Noi siamo qui temporaneamente, possiamo possedere tutto quello che vogliamo, ma poi lo dovremo lasciare su questa terra quando fluiremo e la nostra anima si reincarnerà, oppure, se non ci crediamo, morirà in un certo senso. E il secondo punto è il fatto che il non attaccamento ha tantissimo a che fare col cambiamento e col nostro approccio al cambiamento. Quindi, anche se nella teoria noi magari questa definizione la sapevamo già, in realtà può essere uno shock, perché se ci pensate, la narrazione e la comunicazione della nostra società si basa molto spesso, se non sempre, sul possedere. Possedere l'amore per sempre, arrivare a una condizione fisica, estetica e possederla e non cambiarla, oppure non cambiare i lineamenti del proprio viso. Se arrivano le rughe, se cala un po' la palpebra, allora devo subito attaccarmi all'immagine dei miei occhi, del mio viso di quando ero giovane e in un qualche modo tornare lì. E questo non è un giudizio, è solo una spiegazione di quello che è il pensiero della nostra società. Io non voglio esprimere un giudizio su quella che può essere una scelta di una persona che è diversa magari dalla mia, però ecco, se ci pensate, nella nostra società ci attacchiamo a tutto. Ho questa cosa? E forse proprio a causa di questa educazione, di questa visione che si basa sul possesso e è in opposizione all'accettazione del cambiamento, spesso poi facciamo fatica a comprendere cosa sia il non attaccamento, perché cresciamo in un qualche modo a pane attaccamento, a devi ottenere questo e poi devi restare lì. Il focus è arrivare, avere, raggiungere e poi non discostarsi da lì, perché se c'è un cambiamento, allora sei sbagliato. Dovresti riuscire a stare in stasi, ma la natura stessa dell'essere umano, di qualunque essere umano, è il cambiamento costante e continuo. E ricordo quando ero in quarta superiore, una mia compagna di atletica con cui mi allenavo tutti i giorni per 2 ore, anche appunto Santo Stefano, Pasqua, gareggiavamo insieme, ecco, lei aveva un anno in più di me, la stimavo tantissimo, era super precisa, una grande studentessa, una bravissima atleta in nazionale, ecco, lei stava facendo la tesina per gli esami di quinta superiore. E ricordo che mi disse un pomeriggio, durante il recupero tra una ripetuta e l'altra, il titolo della sua tesina. E io ricordo che le chiesi: ma cosa significa questa parola? Perché mi sento ignorante. Ecco, il titolo era La caducità delle cose e della vita stessa. E io appunto le avevo chiesto: ma cosa significa la parola caducità? Perché per me era proprio una parola che non avevo mai sentito. Ecco, la definizione la condivido anche con voi, quindi la definizione è l'essere caduco, ovvero fragilità, fugacità, fuggevolezza, instabilità, labilità, precarietà, provvisorietà, temporaneità e transitorietà. Ecco, vedete quanti appunto sinonimi. Ai tempi però questo concetto mi sembrò qualcosa di negativo, forse per la visione che aveva avuto lei nella sua tesina, per appunto i poeti che aveva portato, ma anche banalmente per il periodo che stavo vivendo io, perché l'anno dei 18-19 anni io ero andata a vivere dai miei nonni, ero andata via di casa, mi ero staccata dalla mia famiglia, stavo vivendo un forte momento di crisi e quindi in realtà giudicavo questa parola e anche la sua tesina come un qualcosa, un po' una visione negativa e pessimistica della vita. Ma ora, dopo aver fatto questo cappello introduttivo, posso dirvi che solo 3 anni dopo, quando mi sono spostata a vivere a Milano e ho iniziato a praticare yoga e praticare la mindfulness, ho scoperto che questo concetto che lei aveva espresso nella sua tesina non era tanto diverso dal concetto di non attaccamento, ovvero che il tema del non attaccamento racchiudeva questa parola e tutti i suoi sinonimi e significati, perché nel momento in cui ho approcciato per la mia volta al tema del non attaccamento ho pensato: ah, ma forse Marta voleva dire questo, cioè la sua tesina voleva ricordare che nulla ci appartiene, che tutto è transitorio e che per vivere con pienezza la vita dobbiamo essere pronti ad accogliere questo cambiamento senza voler possedere qualcosa, qualcuno, qualche situazione o qualche aspettativa. Ecco, per me è stato un po' illuminante. Questo però concetto da sempre spaventa l'uomo, perché ci riconnette a un concetto di inizio e fine, e tutto ciò che ci parla di fine, di morte, ecco, è qualcosa che veramente terrorizza le persone, perché nel concetto di attaccamento, che è il contrario del non attaccamento, noi pensiamo di poter essere anche onnipresenti, di poter essere onnipotenti, di poter scegliere noi sulla vita, quando in realtà la vita sceglie su di noi molto spesso e noi abbiamo potere solo sulla reazione alla vita. Per la visione spirituale, il cambiamento è qualcosa non solo di necessario, è qualcosa che ci porta all'evoluzione, che ci porta alla riscoperta ed è qualcosa di profondamente legato alla meraviglia. E anche il dolore, secondo la visione spirituale, il dolore che noi proviamo in realtà non deriva dalla fine di qualcosa, non deriva dalla perdita di qualcosa, sia una relazione oppure un oggetto, oppure un'aspettativa, un risultato non raggiunto, ma questo dolore deriva dall'attaccamento del nostro ego a quella cosa o a quella persona o a quella situazione. Potresti forse ora pensare che per praticare il non attaccamento bisogna diventare delle persone indifferenti, bisogna diventare delle persone che non vengono in un qualche modo toccate da niente, essere quel tipo di persone che nulla ti tange, no? E invece se lo hai pensato ti voglio dire che sì, è un collegamento che può nascere figlio della nostra cultura, ma che è quanto di più lontano ci sia. Le persone che sanno vivere praticando un attaccamento, e poi come sempre non è una perfezione, non bisogna arrivare a un certo punto perché è un qualcosa in divenire, è un qualcosa che si sperimenta e poi si torna indietro, come tutto nella crescita personale e in quella spirituale, ecco, le persone che imparano a praticare il non attaccamento sono le persone che vivono in un qualche modo i propri sentimenti, la vita in piena presenza e quindi riescono ad entrare ancora più in empatia e a godere della meraviglia della vita senza appunto entrare in schemi di dolore quando quel qualcosa finisce o muta. Quindi il non attaccamento, ci tengo a dirlo, non ha a che fare con l'amore incondizionato che possiamo provare verso una persona, una cosa, un oggetto, un lavoro, un luogo, perché praticare il non attaccamento verso un determinato oggetto, che sia un essere vivente o meno, non rende quel qualcosa meno importante ai nostri occhi. Anzi, presuppone che noi abbiamo integrato nel profondo dentro di noi la consapevolezza che niente ci appartiene e che tutto ciò che sperimentiamo e viviamo, così come noi stessi, sono destinati a mutare e magari a finire. Quindi in realtà la nostra capacità di amare è ancora più pura e la capacità di esserci, di mettersi in relazione è ancora più intenso. E quanto però questo è lontano dal nostro modo di vivere. Questo fa paura e fa paura ed è giusto che faccia paura, perché può fare paura pensare alla morte o alla fine delle cose, ma ancora di più può spiazzarci pensare che possano coesistere l'amore e il non attaccamento e che quindi amore e possesso non siano sinonimi. Eppure guardate la tele, prendete una serie TV qualunque, prendete un libro che avete letto, prendete la conversazione con la vostra amica, con la vostra vicina, con vostra cugina o vostro cugino. Molto spesso, quasi sempre, si accosta al concetto di l'amore sta finendo perché non si percepisce più il possesso, oppure sto perdendo valore perché perdo quella posizione sociale, perché qualcosa sta cambiando, perché c'è un grande cambiamento, io mi sento smarrito perché ho sempre delegato il mio valore a fuori, a un'altra persona, a un'altra definizione, a uno status simbolo, a uno status mentale o sociale. Ecco, come dicevo, cresciamo quasi sempre, la maggior parte di noi, io sono cresciuta così, quindi mi metto proprio nel mezzo, con il concetto di possesso come indicatore di interesse e di amore. Questo è ovviamente la conseguenza di una società il cui potere è stato da sempre collegato al possedere un qualcosa, al mostrare, all'avere e non all'essere, all'esperienza interiore che possiamo fare nella vita. Quindi tutto è sempre legato al fatto di ciò che ho e poi posso mettere in piazza, posso mostrarlo, chi sono, figuratevi con l'avvento dei social, chi sono ora, posso anche metterlo su una piazza che ipoteticamente è infinita, un pubblico infinito a cui far vedere chi sono, però poi in realtà se questo cade, se crolla il sistema, se crolla il social banalmente, allora io mi posso trovare a dire sono finito, la mia carriera è finita perché ho delegato al fuori una capacità di sentire un valore che invece può appartenere solo al dentro. E fare questo passaggio, passare da un'attitudine, da una visione di vita con cui siamo cresciuti a una visione invece più vicina alle filosofie orientali, che non per forza è necessario, ripeto sempre, però può spaventare. Praticare il non attaccamento non ci porta ad essere freddi, distaccati, menefreghisti, non ci porta a scelte per forza radicalmente opposte a quelle che abbiamo fatto fino adesso, ma sicuramente ci porta a stabilire una relazione sana e consapevole con qualunque cosa, persona, oggetto, situazione, aspettativa, in realtà le aspettative poi crollano nel non attaccamento, però ecco, con qualunque proiezione mentale, con qualunque paura. E ora attenzione, perché forse questa è la parte più difficile del praticare il non attaccamento verso le identificazioni di noi stessi, verso le situazioni che viviamo, verso ciò che forse era ieri, un anno fa, 10 anni fa, ma che ora non è più. Ecco, il non attaccamento viene presentato nella mindfulness come pilastro della pratica, pilastro di questa meditazione di consapevolezza, in quanto solo quando non resto attaccata o attaccato, ancorata o ancorato a ciò che era un secondo fa, ma che ora non è più, io posso davvero immergermi corpo e mente con apertura, curiosità e fiducia a ciò che è l'esperienza qui e ora. Quindi la mindfulness ci dice chiaramente che solo nel momento in cui io riconosco che ciò che sono in questo esatto momento è diverso magari da ciò che era un secondo fa, posso fare piena esperienza della vita e quindi posso non restare intrappolato in alcune dinamiche che sennò mi trascinano sempre nel rimuginio o nella costante proiezione nelle aspettative della mente. Prima ti ho detto quale immagini ti venivano in mente con la parola non attaccamento, con questo significato, e ecco, l'attaccamento è come voler, secondo me, afferrare un'onda con la mano. A palmo aperto accarezzi un'onda e provi a contenerla, ecco, non puoi. Forse si può avere la percezione che l'onda incontri la mano ed è vero, ma l'onda poi non la puoi fermare, non ti appartiene, ecco, però la lotta strenua per afferrare quest'onda, per rincorrerla, per ritrovarla in mezzo ad un mare che è in continua evoluzione, porta la persona a vivere in affanno e a soffrire. Se solo fossi riuscita a prendere quell'onda o a non perdere quell'onda, allora ora sarei. Se solo avessi questa onda tra le mani, ovviamente sono metafore, cambia questa definizione, questa onda, la parola onda con quello che vuoi tu, quel lavoro, quella situazione, quella casa, quel mutuo, quella situazione familiare, quel qualcosa che ti fa restare in un livello di sofferenza. E prova a capire, a sentire come in realtà non puoi contenere, non puoi affidarti a quel qualcosa che potresti avere per essere felice. Molto spesso si dice: se solo fossi riuscita a prendere quella decisione, adesso sarei. Se solo fossi riuscita a non perdere quella relazione, quella persona, o se solo avessi quella casa, questo lavoro, questa relazione, allora sarei in questo modo. Io non so se... probabilmente, sicuramente saresti in una situazione diversa di vita se quella cosa si fosse realizzata, ma se sei qui, se quella scelta non l'hai presa, se quella persona non c'è più, se quella casa, quel lavoro, quella situazione, quella relazione è mutata, allora era da qui che dovevi passare, era questa l'evoluzione che la tua anima chiedeva. Noi ci incarniamo in questo corpo, scegliamo un corpo, una situazione familiare, una famiglia intorno a noi per fare un'esperienza che molto spesso è fatta di piacere e di dolore, quasi sempre più di dolore, perché è faticoso entrare in una condizione di fiducia e affidarsi che anche non possedendo qualcosa posso essere felice. Ecco, l'attaccamento provoca, come ti dicevo prima, un costante rimuginio che ci porta a vivere nel passato, nelle aspettative del futuro. Ci attacchiamo a idee di noi stessi e degli altri, abbiamo aspettative verso noi stessi e verso gli altri, ci attacchiamo agli stessi pensieri, ovvero nasce un pensiero, io lo alimento finché quel pensiero non diventa tutta la mia conversazione mentale della giornata. Ecco, noi restiamo incagliati nel corpo di dolore che pulsa e che ci fa credere di non essere felici, di non essere abbastanza, di essere mancanti o di non essere meritevoli di amore. Spesso però tutto questo si può ricondurre al fatto, alla realtà, che siamo solo eccessivamente attaccati a qualcosa, che stare attaccati a quella cosa in fondo è la nostra zona di comfort. Ecco, come ti dicevo, il concetto di non attaccamento c'è nello mindfulness, c'è nella meditazione, c'è nel buddismo, ma c'è anche nello yoga. Ecco, nello yoga, come vedremo questo mese in Spazio Yoga al Femminile, l'attaccamento è uno dei kanchuka e viene definito raga, è una di quelle in un qualche modo visioni, veli che ci allontanano dalla comprensione della realtà così come è, senza il nostro filtro. Ecco, raga, l'attaccamento immagina una patina che offusca la nostra visione della realtà e ci fa avere una comprensione della realtà come falsata, come se stessimo indossando delle lenti che però invece di chiarire la visione la confondono, ci lasciano un po' tramortiti, però noi vediamo quello e quindi ci crediamo a quello e non sappiamo che c'è altro, c'è molto altro. Se io tolgo le lenti, in realtà posso vedere la realtà com'è e le lenti sono l'attaccamento. Nella pratica dello yoga noi andiamo a sciogliere col movimento del corpo, del prana, dell'energia, con le meditazioni, mudra e kriya, questo velo. Togliamo, impariamo a togliere a seconda delle situazioni questo filtro per tornare a vedere la realtà così com'è. Come la vedono i bambini? I bambini non hanno filtri, non hanno ancora sviluppato l'attaccamento inteso come appunto kanchuka, ma hanno un attaccamento fisiologico, vabbè, ma non è questo, cioè loro non sviluppano un attaccamento dell'ego, nonostante i primi anni siano sicuramente solo ego, cioè nel senso che conoscono loro stessi e basta. Ecco, Come ormai mi avete sentito dire molte volte, non è una teoria, cioè noi qui abbiamo uno scambio secondo me molto bello, poi io mi confronto con voi e le riflessioni sono molto profonde, aiutano, stimolano l'introspezione, ma solo attraverso la sperimentazione, attraverso il corpo fisico, il passaggio, quindi attraverso l'esperienza possiamo consolidare una conoscenza che se no resta solo un accumulo di concetti. Ecco, il non attaccamento può essere, come detto poco fa, vissuto a diversi livelli e su diversi piani. C'è, per esempio, ora te li elencherò, ma vorrei che fosse non un elenco puntato, ma più un collegamento tra uno e l'altro. Il più facile, in cui possiamo veramente renderci conto di essere incagliati, è il piano degli oggetti materiali e delle cose materiali. Quindi, quando si fa fatica a separarsi dalle cose, anche quando non ci servono più, anche quando sono rotte o quando si tende ad accumulare un numero di oggetti eccessivo, collegandoli magari al proprio valore, alla propria storia, spesso stiamo colmando un vuoto. E spesso proprio l'attaccamento verso questi oggetti ci porta ad essere chiusi e non generosi, perché in un qualche modo vediamo minata una nostra proprietà. Ma come detto prima, niente verrà con noi dopo la morte ed è un'illusione pensare che le cose ci appartengano davvero ed è in un qualche modo disfunzionale riempire la casa di oggetti, riempire gli armadi di vestiti tutti uguali, perché se ci pensiamo solo una minima parte delle cose che possediamo hanno davvero una funzione. Tante volte accumuliamo, riempiamo, acquistiamo in modo magari anche compulsivo per cercare di trovare un valore a noi stessi, pensando ancora una volta che il valore sia fuori e non dentro. Precisazione, questo non significa che praticare il non attaccamento significhi non possedere cose, non acquistare o non tenere con cura ciò che abbiamo, ma significa riconoscere ciò che abbiamo, sapendocene poi separare quando è il momento giusto, saper donare, sapere dare via, saper riconoscere che una cosa ha finito la sua funzione vitale e evitare accumuli di cose, vestiti, accessori, oggetti che in un qualche modo creano un caos per quanto siano ordinati dentro di noi e fuori di noi. E questa è una delle cose su cui io sto lavorando da più tempo. Una distinzione che penso sia necessaria farla riguarda però l'attaccamento al denaro, che seppur sia una cosa materiale è in realtà anche un concetto molto più grande. Ho registrato un episodio del podcast sul denaro, su come il denaro sia in realtà un'energia, e quindi ti invito ad ascoltarlo se non l'hai ancora fatto e se ti interessa ti lascio il link nella descrizione. Qui dirò solo una cosa, l'attaccamento al denaro impedisce a quest'ultimo di fluire liberamente. Più io lo trattengo, meno possibilità arriveranno di in un qualche modo far uscire denaro e poi farne entrare. Quindi più noi tratteniamo, accumuliamo senza in un qualche modo investire e non spendere a caso, ma appunto investire in qualcosa che per noi ha significato, più l'attaccamento ci porterà ad una chiusura energetica. E anche qui, non fraintendetemi, questo non significa non mettervi i soldi per comprare casa oppure non risparmiare per progetti o desideri futuri. No, significa però avere un rapporto sano in cui non c'è un'opposizione, in cui non c'è una chiusura, in cui ridimensioniamo anche il peso e il valore del denaro in sé e capiamo come, in che modo, in quale direzione investire le nostre finanze, per esempio avendo una chiara visione oggettiva delle nostre possibilità, senza vivere con la sensazione di mancanza se in realtà questa non è reale, o invertendo per esempio la visione, avendo per esempio la sensazione di avere sempre infinite possibilità sperperando in ogni direzione i soldi perché non siamo oggettivi, perché siamo talmente attaccati allo spendere, quindi non al trattenere, che in realtà non abbiamo la visione reale di quella che è la nostra situazione e ci troveremo sempre poi in una condizione di attaccamento all'azione dello spendere. E quindi possiamo in un qualche modo invece veicolare la nostra energia, informazione, in viaggi, in progetti futuri, perché questo ci apre a un'interconnessione anche con altri, con altre situazioni, e riconosciamo che questo mettere in movimento l'energia denaro in realtà non sia un togliere, un perdere, uno smarrire, uno spendere a caso, ma è invece un guadagnare poi in conoscenze, esperienze, in ricchezza, arricchimento personale. Come dico sempre alle donne che mi chiedono quanto senso abbia investire in un percorso online one to one con me, oppure quanto abbia senso investire in una scuola di yoga online o investire anche solo in un progetto che non sembra concreto, non sembra tangibile, io dico sempre che la risposta di quanto senso abbia investire in qualunque cosa, anche nel comprare una casa, riguarda i propri valori. A seconda dei tuoi valori, del momento di vita in cui ti trovi, di qual è il tuo obiettivo, quindi traccia la direzione. A seconda della direzione in cui vuoi andare, allora può avere senso o non senso spendere i soldi. Ma se tu hai chiara la visione, chiara la direzione, allora questa domanda smette di esistere, perché quei soldi torneranno ampliati, soprattutto quando riguarda questa cosa, il tema della crescita personale e del benessere psicofisico, perché se non investiamo è difficile che cambieremo ciò che ora stride nella nostra realtà. Passando a un altro tipo di attaccamento, c'è l'attaccamento assolutamente verso i pensieri e le identificazioni che abbiamo sviscerato in gran parte nell'ultimo episodio, quello sui pensieri, cioè la difficoltà di lasciar fluire un pensiero che si è presentato nella nostra mente e la tendenza quindi a tenerselo stretto, vivendo poi in una proiezione continua di immagini che si innescano a catena, partendo da un semplice e banale pensiero che di per sé è solo un pensiero, ma noi ci attacchiamo talmente tanto a quel pensiero che quello inizia a assumere una forma sempre più grande e ad essere ingombrante, a portarci fuori focus riguardo a quello che è davvero la nostra persona. Quindi entra e subentra in gioco anche l'attaccamento alle identificazioni, perché come dicevo prima nell'esempio dei social, quando crollano le nostre identificazioni sentiamo minata la nostra fiducia e il nostro essere, quindi tendiamo a voler restare super attaccati alle identificazioni. Per esempio, pensate all'attaccamento, alla identificazione della propria figura lavorativa. Il lavoro che facciamo molto spesso ci identifica, tanto che facciamo fatica in un qualche modo a uscire da una visione stereotipata, perché noi siamo abituati a definirci sempre come quella cosa, quella persona, quel carattere, quindi introverso, estroverso, l'ambito in cui lavoriamo, sono una persona magari brava, e quindi se noi consolidiamo delle identificazioni, quindi io sono una persona brava, lavoratrice, stacanovista, faccio tutto, mi sacrifico per gli altri, ecco, quando magari la vita ci porterà ad agire in un modo che noi stessi giudichiamo non in linea con il concetto di bravo, di diligente, che si sacrifica, che fa tutto per gli altri, ci crollerà il mondo addosso, ci sentiremo smarriti, perché noi a quell'identificazione abbiamo affibbiato il nostro senso e la nostra ragione di vita. Questa cosa capita tantissimo con il concetto di bravo e brava. Io non so se ci hai mai pensato, ho un ritiro l'anno scorso in Spagna, ci abbiamo passato tantissimo tempo a parlare proprio di questo tema, quando ci convinciamo che nella vita si debba essere bravi, ovvero io sono una persona brava, non importa cosa, non importa come, io sono brava, 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 non mi discosto in nessun ambito, in nessuna relazione, in nessuna situazione dall'essere brava, io sarò sempre la persona più brava del mondo. A un certo punto la vita, per forza di cose, ti porterà ad essere il non bravo nella vita e nella storia di qualcuno, ovvero a un certo punto per qualcuno tu, anche se ti sei comportato secondo i tuoi valori, non sarai stato una persona brava, ma perché la vita è così, perché a un certo punto oppure tu stesso tradirai i tuoi stessi valori. Ecco, in quel momento l'aver detto così tante volte che tu sei brava, brava, brava o bravo, 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 ti porterà a soffrire, a dire ah, ma allora sto sbagliando tutto, sono lontano dalla persona che sono. In realtà non possiamo stereotipare chi siamo dentro a delle caselle delle identificazioni. Quindi secondo me in questo contribuisce sicuramente la tendenza a voler sempre dare un giudizio delle persone, di noi stessi, in base a cosa fanno e a come si presentano. Pensaci, molto spesso quando è davanti una persona e ti fai un'idea di lei o di lui e poi ti digli che viene fuori che lavoro fa e che lavoro fa questa persona, che lavoro fai tu, se l'immagine si discosta, l'immagine di questa persona anche fisica si discosta da quel lavoro, da quella mansione, magari crolli e dici ah, cioè dentro di te avevi pensato che quella persona magari non avesse neanche un lavoro stabile, perché siamo talmente abituati a dare giudizi inconsciamente, a giudicare, che identifichiamo tutto, che chiudiamo in compartimenti stagni tutto e anche la nostra vita. Ecco, l'attaccamento è qualcosa, all'identificazione è qualcosa di molto difficile, per esempio l'attaccamento in base a appunto le relazioni, quindi passiamo dalle identificazioni all'ambito delle relazioni, anche se il confine è sottile, ovvero l'attaccamento che ci provoca più dolore e che viviamo con più intensità è proprio quello che riguarda l'attaccamento alle relazioni, o meglio l'attaccamento alle persone. E qua, come dicevo, c'è l'attaccamento alle persone che poi può diventare anche attaccamento all'identificazione dello stare in una relazione. Oggi è un po' complesso questo tema. Quindi sicuramente quando parliamo di relazione di persone c'è, è complice una carica emotiva che non c'è per esempio magari con gli oggetti, e questo porta ad un'aspettativa altissima, perché quando pensiamo, crediamo di possedere, per come siamo cresciuti, una persona o una relazione, tutto si fa chiuso e diventa una gabbia la relazione stessa. Una delle cose che più mi ha sorpreso nei primi 12 mesi di mia figlia è stato il numero di neomamme che mi chiedevano se non ero gelosa che mia figlia stesse coi nonni, se non ero gelosa del tempo e del legame che mia figlia creava con l'insegnante dell'asilo, che vedeva 6 ore all'inizio, 5 ore e poi 7 ore al giorno, se non provavo fastidio nei confronti del papà perché io lavoravo, andavo via ai ritiri, a fare i ritiri di yoga nel weekend e loro stavano solo loro due. Come se in realtà ci fosse proprio il concetto che io stavo condividendo mia figlia con altre persone. Ecco, io ricordo che era stato proprio scritto in un messaggio, tra l'altro, condividere mia figlia. Ma il condividere qualcosa presuppone che sia tuo, che ti appartenga. Quindi questa visione presuppone non solo il possesso di un figlio, ma anche il pensiero che noi in quanto madri siamo sempre la scelta migliore e che sia giusto esserci sempre, e che se mi identifico con la madre che c'è sempre, allora sono la madre perfetta. Ecco, partiamo dal primo concetto, ovvero che un figlio non è nostro. Noi mettiamo al mondo una vita, ma non è una proprietà. E caricare un figlio delle aspettative della propria felicità o caricare un figlio delle aspettative del proprio possesso è qualcosa che schiaccia, e da figlia di una persona che ha vissuto con questo approccio posso dirlo: mamma, se stai ascoltando questo podcast ti voglio tantissimo bene e se sono qua è grazie a come mi hai educato, però sicuramente questa cosa ha impattato sulla mia vita. E quindi crescendo il peso della responsabilità, della felicità dei genitori, il peso delle aspettative che facciamo fatica a sviluppare indipendenza, autonomia, spirito critico e forza interiore, non possiamo sottovalutarlo. E non voglio giudicare chi ha questo sentire o chi mi ha detto queste frasi nel passato o a chi vive così, non è un giudizio, ma la mia domanda che voglio fare a te che hai questa visione è se davvero sei convinto che un figlio, un essere umano, sia una proprietà, che il tuo mettere regole e voler crescere un figlio solo come vuoi tu, con determinati standard e per farlo arrivare in determinati punti, sia per forza la scelta della sua anima, oppure se non è un figlio, un compagno, un marito, un partner, una moglie. Ecco, dall'attaccamento nelle relazioni di coppia nascono gli scontri più difficili e anche le forme di violenza più inaudite, lo sappiamo tutti, non possiamo mettere la testa sotto la sabbia. Il pensare che siccome una relazione era così, allora non andrà mai incontro a mutamento, e se qualcosa cambia, se un sentimento cambia, allora io ho sbagliato, allora o esiste o io non esisto più, è un qualcosa di veramente pericoloso, è qualcosa che ci può far stare male. Io sono cresciuta in una famiglia unita in cui però il peso del per sempre, del fatto che tutto fossero in queste relazioni di coppie super in simbiosi, super per sempre, da sempre, senza screzi visibili, ecco, mi ha sempre tenuto all'oscuro della polvere che veniva messa sotto al tappeto. Ha senso barattare la certezza del per sempre con la propria felicità, con l'essere se stessi, scendere talmente tanto a compromessi con la propria vera natura da non essere più se stessi dentro una relazione? E anche qui io vi parlo del concetto di non attaccamento all'idea della relazione, non alla mancanza di empatia e connessione. Quindi io credo che sia un grande scoglio, e che questo scoglio passa dalla pratica del non attaccamento, ma anche delle parole. Dalle parole con cui ci riferiamo alle persone, dal tipo di comunicazione che abbiamo quando parliamo di noi stessi. Per esempio, io sono una libera professionista e sono una brava persona, sì, ma non sono in assoluto sempre una brava persona, e non sono solo una libera professionista, sono una madre che ha fatto le sue scelte, ma non sono solo una madre. E di questo concetto delle identificazioni ne parlerò presto in un nuovo episodio, perché mi rendo conto che è davvero importante. È secondo me difficile andare oltre le identificazioni che abbiamo di noi stessi se ci aggrappiamo ad esse, perché sì, fa paura stare nel vuoto e aprirsi al vuoto, e molto spesso mi è capitato di accompagnare delle donne in percorsi coaching che hanno chiuso delle relazioni, e la difficoltà non era tanto chiudere quella relazione perché loro sapevano che non era più il posto in cui stare per sentirsi bene, ma era annunciarsi al mondo con un'identificazione diversa, cioè non essere più moglie, non essere più compagna magari dopo tanti anni, e quindi quel nuovo cambio di definizione di se stessi. Quando mi riferisco invece alle parole con cui parliamo, trovo che sia molto importante per praticare il non attaccamento iniziare a usare parole consapevoli. Quindi questo sei mio, tu sei mio, io sono tua, tu sei mio, io sono tua, a me è una cosa che da piccola ricercavo proprio per la condizione familiare in cui sono cresciuta, per la visione del rapporto con cui sono cresciuta. Poi ho capito che c'era un confine, è un confine in qualche modo si denota e si definisce anche con le parole, ovvero niente ci appartiene, un'altra persona non è mia, io non sono di un'altra persona, e quel concetto di mio, di appartenermi, è qualcosa che può appunto porre le radici poi per la sofferenza ogni volta che ce ne allontaniamo. Quindi aprirsi all'incertezza, aprirsi al fatto che tutto sia instabile e quindi accettare la caducità delle cose è qualcosa, scusate il gioco di parole, molto importante. Per alleggerire però le nostre spalle da tutte le aspettative che abbiamo portato da quando siamo nati fino adesso con noi, oppure per sciogliere il dolore che sentiamo nel cuore per la fine di qualcosa, possiamo iniziare a approcciare il non attaccamento. E magari il non attaccamento non risuona con tutti, ma a me personalmente ha aperto un mondo, e questo non è qualcosa che dobbiamo fare per essere un essere umano migliore agli occhi degli altri, per essere in continua evoluzione, per essere la migliore versione di noi, no. Per stare meglio con noi stessi. E stare meglio con noi stessi a volte presuppone grandi scossoni e grandi cambiamenti. Perché per trovare un equilibrio in cui mi riconosco e riconosco il confine che c'è tra me e gli altri, tra me e le cose, anche nelle relazioni più intime, e lascio il beneficio del dubbio all'altra persona. Perché se io penso di possedere qualcosa o qualcuno, allora non percepirò mai tutti i cambiamenti che avvengono. Mi spiego meglio. Può darsi che un giorno io mi trovi davanti agli occhi la fine di una relazione e magari sono convinto che mi crolla il mondo addosso, ovvero io non me lo aspettavo, com'è possibile che ora cambi tutto. Ecco, questo accade perché noi siamo talmente attaccati al concetto, all'ideale, al punto in cui eravamo quando quella relazione è iniziata, che abbiamo perso la visione della realtà. Abbiamo perso la capacità di osservare giorno per giorno come stavo in quella relazione, come stava l'altro in quella relazione, com'era la comunicazione, cos'è mutato, cos'è cambiato, e solo invece restando attaccati al qui e ora, quindi restando in un qualche modo radicati nel presente, io posso essere consapevole passo a passo di ogni cambiamento. E allora non per forza poi quella relazione non finirà, cioè l'epilogo può essere lo stesso, la rottura, la fine può esserci comunque, ma io sarò stata aggiornata. Immaginatevi, ecco, è stato fatto un backup al giorno invece di fare un backup dopo 6 anni in cui ritrovo delle cose e mi trovo in una realtà che non riconosco più. Non so se questa metafora funziona, ha funzionato per te, però molto spesso perdiamo di vista la realtà delle cose, perché a quel punto, se io non ho monitorato, non ero consapevole dei continui cambiamenti quotidiani, ma ero convinta che fosse sempre per sempre, che siccome abbiamo firmato un foglio, siccome ci siamo scambiato un anello, siccome ci siamo promessi amore eterno sarà per sempre, io mi accanirò per trattenerla, per cambiare quella fine, per tornare indietro, ma io non posso tornare a un punto di partenza. Io posso evolvere con una persona, ma non posso mai pensare di tornare al punto in cui l'ho incontrata, perché io sono diversa, e accettare che io sono diversa e che l'altro cambi di nuovo ci riporta al non attaccamento. Quando una persona cambia e fa percorsi di crescita personale, molto spesso le persone intorno iniziano a sgranare gli occhi, iniziano a sottolineare il cambiamento come se fosse un qualcosa di sbagliato. Ecco, se ti è mai capitato, se davanti al tuo cambiamento qualcuno ha storto il naso, qualcuno ha detto: ah, ma tu ora ti stai prendendo la tua libertà, ah, ma prima non uscivi mai, non ti prendevi il tuo spazio, ora sì, banalmente spazio vitale, penso alla mia mamma, ecco, in realtà non stai sbagliando, stai onorando chi sei, e l'altro è solo attaccato alla visione che ha avuto di te e alla visione che tu hai dato di te all'altro per così tanto tempo. E di nuovo, un'onda non può essere trattenuta, la potenza di un'onda, la potenza e l'interiorità di un'onda non può essere chiusa, placcata. Ecco, l'immagine del placcaggio a me risuona molto in questo senso, perché mi dà proprio l'idea di qualcosa che vuole essere bloccato, perché fa paura, che sennò fa meta, e magari la meta ci porta lontani e porta quella persona lontano. E questo è un po' la mia condivisione riguardo al tema del non attaccamento. Io non so se qualcosa ti è risuonato, se sei arrivato fino a qui, ovviamente grazie, grazie per essere rimasto in ascolto, però ti invito a provare a sviscerare per te, dentro di te, qual è il macro tema del non attaccamento, qual è il macro ambito a cui ti riferisci col non attaccamento, magari quello delle relazioni perché so che è quello più doloroso, o magari per te quello degli oggetti, quindi prova a praticare il non attaccamento verso le cose, puoi dedicarti al decluttering di un cassetto in cui non metti le mani da anni, oppure ad un angolo di casa, oppure puoi portare consapevolezza alle parole e ai pensieri che sorgono, all'emozione, alle aspettative verso il tuo compagno, tua madre oppure tuo figlio, e non è facile, e giuro che è la cosa più difficile da fare è non avere aspettative, non attaccarsi alle aspettative di come dovrebbero andare le cose. Ecco, su questo, e non voglio essere ridondante, però credo che a me abbia insegnato tantissimo la maternità. Io non avevo delle aspettative, ma comunque non avevo mai valutato che le cose potessero andare diversamente dalla stragrande maggioranza dei racconti che sentivo, e per me portare una comunicazione che fosse onesta anche nel tema della difficoltà e del non attaccarsi a quello che gli altri definiscono come giusto e sbagliato, e quindi anche praticare il non attaccamento verso il compiacere gli altri. Questo è l'ultimo punto che vorrei toccare, ovvero se l'altro dice una cosa che mi ferisce, io non devo, per compiacerlo e per restare attaccata al fatto di dover compiacere e piacere sempre a tutti, mettere la testa sotto la sabbia. Devo affermare anche il mio potere, devo affermare il mio credo, i miei valori. Ecco. Se c'è fatica, prova con empatia e amore a accoglierla. Accoglila per ciò che è. Accogli la difficoltà di praticare il non attaccamento in un ambito della tua vita che risuona ora come qualcosa di necessario per vederlo, perché se non ci fosse fatica non lo vedresti. Quindi è una nuova conoscenza che hai la possibilità di esplorare. E se vorrai poi vedere questo tema da vicino, vedere che significato ha nello yoga, vedere il Kanchuka, Raga, vedere come l'attaccamento provoca dolore, chiude il corpo fisico e non fa scorrere l'energia e ci allontana dal vivere pienamente, ecco, ti aspetto sul tappetino e dentro a Spazio Yoga, ti lascio tutti i link in descrizione. E ricordati che ho aperto anche le ultime iscrizioni pre-maternità per i servizi di coaching one-to-one, anche qui link in descrizione. E questo nello specifico lo consiglio per chi ha l'attaccamento alle identificazioni con l'aspetto esteriore, con lo stato appunto di accettazione esteriore, del vivere l'allenamento con consapevolezza, vivere il movimento con piena connessione e per sentirne poi la meraviglia. Se hai voglia di condividere con me i tuoi pensieri, le tue riflessioni, le esperienze che hai fatto, io ti leggo a Beatrice Doppio Underscore Mazza su Instagram e ti ricordo che il miglior modo per sostenere questo progetto gratuito è lasciare una recensione su Apple Podcast o su Spotify da 1 a 5 stelle. Se ne lasci 5 vuol dire che ti è piaciuto, e condividere questo episodio sui tuoi canali social taggandomi così ti vedo, oppure con il link mandandolo direttamente a una persona a te cara che magari ha bisogno di sapere che c'è un modo diverso di vivere la vita in piena fluidità. Ti ringrazio anche oggi davvero per il sostegno, per essere stato o stata qui per questo viaggio insieme, perché per me è qualcosa di arricchente e che è veramente qualcosa di profondamente connesso al mio intento nella vita. Ti auguro una giornata in cui praticare il non attaccamento, e se anche ti attacchi a qualcosa, prova a sorridere, datti una carezza e riconosci che stai facendo del tuo meglio come essere umano in cammino su questa terra, e siamo tutti qua temporaneamente, ma vogliamo godere al massimo della vita. Un abbraccio pieno di luce, a presto, ciao!